e vogliamo leggere insieme ancora una volta i versetti che vanno dal 13 al 17 della seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi in il capitolo 2, quindi seconda Tessalonicesi 2, 13 a 17, così dice la parola di Dio. Ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza, mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. A questo Egli vi ha pure chiamati per mezzo del nostro Vangelo, affinché otteniate la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Così dunque, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi sia con la parola sia con una nostra lettera. Ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Allora, di che cosa si dovrebbe parlare a dei credenti dopo aver loro spiegato le grandi dottrine della scelta di Dio, dell'elezione incondizionata di Dio, della chiamata divina e della adozione divina? Se vi ricordate, sono stati questi i soggetti e gli argomenti delle ultime tre predicazioni su Seconda Tessalonicesi. Qual è un altro pezzo importantissimo di questa elefantiaca dottrina della salvezza? La risposta noi la troviamo nei versetti che seguono quelli che ho esposto fin qui, cioè nei versetti 15, 16 e 17 del secondo capitolo della seconda Tessalonicesi. Ed è questa risposta si trova a proposito del fatto che dobbiamo prendere coscienza, consapevolezza della chiamata di Dio e dell'opera interiore dello Spirito Santo che hanno prodotto la fede nella verità e il ravvedimento in vista dell'essere fatti partecipi della gloria di Cristo. Ecco di che cosa parlano questi versetti. Questi versetti ci insegnano come noi possiamo avere questa consolazione nel cuore, come possiamo pregustare la consolazione eterna, come possiamo godere di questa buona speranza che ci è stata data. Come possiamo essere saldi e perseveranti nella verità in cui abbiamo creduto per compiere quelle buone opere che il Signore ha preparate affinché le pratichiamo? In buona sostanza, questi versetti rispondono a una domanda che è molto frequente nella vita di ogni cristiano. Generalmente giovani cristiani, persone che si avvicinano alla fede cristiana, ma queste sono domande che non cessano di inquietare spesse volte anche cristiani o credenti che di lungo corso. E le domande sono queste: come posso essere certo? Come posso essere certa, sicuro, sicura che Dio mi ha amato, che io sono uno o una di quelli che Dio ha amato prima della fondazione del mondo? Come posso essere sicuro di essere un cristiano, una cristiana, un vero credente, che Dio mi ha scelto, mi ha scelta per essere membro del suo popolo? Ci sono dei problemi a proposito della risposta a questa domanda, e i problemi sono in due sensi e in due direzioni opposte. Per esempio, si potrebbe dare a questa risposta una, a questa domanda una risposta superficiale, immotivata, una risposta che è presuntuosa, malfondata. Oppure, da un'altra parte, si potrebbe essere eccessivamente scrupolosi e non riuscire a dare alcuna risposta, rimanere nell'incertezza, rimanere nel dubbio per molto tempo. Come possiamo essere sicuri di dare una giusta risposta ai nostri scrupoli riguardo alla nostra elezione, alla nostra chiamata, alla nostra salvezza? Come posso essere sicuro, in modo sano, in modo biblico, che sono davvero un cristiano, che sono davvero una persona che è nata di nuovo e che ha la grazia di Dio? Oh, sono convinto che questi versetti dal 15 al 17 ci aiutano moltissimo a dare delle risposte bibliche, sensate, sane, buone, equilibrate a queste domande. La prima risposta è questa: se vogliamo essere certi di essere davvero dei cristiani, dobbiamo considerare che è necessaria la fermezza nella fede e nell'ubbidienza. Versetto 15 dice: fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi sia con la parola sia con una nostra lettera. Ci sono due imperativi: state saldi e ritenete. Questi imperativi, questi ordini, noi non li troviamo soltanto qui nel Nuovo Testamento, anzi, in realtà questa esortazione ad essere saldi, ad essere fermi, ad essere solidi nel mantenere la fede e continuare a credere alle cose che sono state insegnate, le troviamo in più punti. Il Signore ci ordina di mantenere la nostra fede. C'è un passo bellissimo nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 16: vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, fortificatevi. Cioè, non basta aver creduto, non basta aver professato la fede, non basta aver fatto la propria testimonianza. Poi bisogna perseverare, bisogna stare saldi, essere radicati. Questo è quello che sta dicendo l'Apostolo ai Corinzi e quello che dice anche qui ai Tessalonicesi: state saldi, ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi. Quindi questa è la nostra responsabilità. Chi non rimane saldo, chi è fluttuante, chi è incostante, non può avere alcuna certezza nel proprio cuore. Come si dice in siciliano, una volta sarà dalla testa e una volta sarà dai piedi, una volta sarà contento, un'altra volta sarà pieno di dubbi. Questi imperativi sono esattamente quello che noi dobbiamo fare: dobbiamo conservare, dobbiamo custodire, dobbiamo tesoreggiare, dobbiamo continuare a credere negli insegnamenti apostolici, e se non lo facciamo non potremo mai giungere a una solidità, a una sicurezza. Noi abbiamo dei doveri, come dei credenti, delle persone che sono stati scelti e sono stati chiamati, abbiamo dei doveri. Abbiamo il dovere di confessare la fede al cospetto di Dio, ma Dio ha fatto qualcosa per noi, e se Dio ha fatto qualcosa per noi, anche noi dobbiamo fare. Questo è il senso. Dio vi ha amati, Dio vi ha scelti, Dio vi ha chiamati, Dio vi ha adottati perché abbiate, siate partecipi della gloria di Cristo, e quindi, siccome Dio ha fatto, voi dovete fare. È molto semplice. È importante che comprendiamo l'ordine. Non è che noi dobbiamo fare affinché siamo salvati. Questo è l'ordine invertito del cattolicesimo romano. L'ordine biblico è: Dio vi ha amati, vi ha scelti, vi ha chiamati, vi ha giustificati, vi ha adottati, vi ha rigenerati, quindi voi dovete fare. Ecco, gli imperativi della parola di Dio, che si poggiano sugli indicativi, cioè su quello che Dio ha fatto, parte della evangelizzazione cristiana è quello di insegnare quelli che sono i doveri dei credenti. Molte volte noi pensiamo che evangelizzare significa dire a tutti quanti: Dio ti ama, no? Ma Gesù non ha insegnato a fare... Non è questa la concezione di Cristo dell'evangelizzazione. Vi ricordate che cosa ha detto Gesù quando ha mandato i suoi discepoli nel mondo? Disse: andate, fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Come si fanno questi discepoli? Insegnando loro a osservare tutte quante le cose che io vi ho comandate. Quindi c'è un aspetto della evangelizzazione, quindi siamo all'ABC della fede cristiana, che è comprendere, conoscere e osservare i comandamenti di Cristo. E Gesù ha detto moltissimo riguardo alla nostra ubbidienza. La nostra ubbidienza è espressione del nostro amore verso Cristo. Come posso dire di amare Gesù? Chi ha i miei comandamenti e li ama, li osserva. Chi mi ama, ha detto Gesù, osserva i miei comandamenti. Non può esistere un cristiano disubbidiente. Non può esistere un cristiano che conosce i comandamenti di Cristo, conosce la legge morale e persevera nel trasgredirla. Io so come mi dovrei comportare dal punto di vista morale, però in fondo dico: vabbè, ma nessuno è perfetto, quindi giustifico i miei comportamenti contrari alla legge di Dio. Gesù ha detto che questa è una impossibilità. Chi mi ama osserva miei comandamenti. L'ubbidienza, quindi, sebbene non è una condizione per la nostra salvezza, nel senso che la nostra giustificazione non è una condizione della nostra giustificazione, nel senso che essa dipende dalla fede, è qualcosa che segue, è una dimostrazione della nostra giustificazione. Infatti non si può avere alcuna certezza se noi continuiamo a vivere nella trasgressione dei comandamenti di Dio. Per questo Paolo dice: state saldi e ritenete gli insegnamenti che io vi ho dato. I discepoli di Cristo perseverano nel fare il bene. E sapete, una delle tentazioni più subdole nelle quali cadono i cristiani è quella del dolce pendio. Il Signore ci ha chiamati, ho compreso l'amore di Cristo, ho compreso il valore del suo sacrificio alla croce, questo mi ha fatto avere quel senso di disgusto nei confronti della vita di peccato, e quindi riformo la mia vita, riformulo la mia condotta. Però lentamente, giorno dopo giorno, piano piano, intraprendo la strada del dolce pendio e ricomincio a ad abbandonare quelle pratiche virtuose che avevano contraddistinto i primi giorni o i primi tempi della mia vita cristiana, e cominciano a rientrare nella vita della persona che ha professato la fede in Cristo, delle pratiche, dei comportamenti, dei modi di parlare, dei modi di pensare, dei modi di agire, che non hanno niente a che vedere con il cristianesimo. Questo è abbandonare l'insegnamento apostolico. L'Apostolo dice che persone che sono state amate, scelte, chiamate, adottate da Dio, quindi santificate dallo Spirito, dalla fede nella verità, queste persone devono rimanere saldi alle cose che hanno ascoltato, devono conservare questo insegnamento. Ora comprendiamo che qui si sta parlando di queste tradizioni apostoliche e della parola apostolica. Questo è uno dei passi preferiti dalla Chiesa Cattolica Romana per dire che esiste una tradizione orale distinta dalla tradizione scritta. Avete visto qui cosa dice? Dovete ritenere gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi sia con la parola sia con una nostra lettera. Ora, gli insegnamenti dati a parole e gli insegnamenti dati per iscritto non possono essere diversi. Qui l'Apostolo sta dicendo: noi ve l'abbiamo detto e ve l'abbiamo riconfermato con uno scritto, quello che vi abbiamo detto è quello che abbiamo scritto, e quindi a quelle cose vi dovete attenere. Se esistesse una tradizione orale di cui non c'è testimonianza nella parola scritta, come faremmo ad essere certi che quella è la tradizione apostolica? La Chiesa Cattolica Romana insegna proprio questo, che tutti i suoi dogmi è necessario che siano accettati per essere salvati. È il dogma dell'Immacolata Concezione di Maria, è il dogma dell'Ascensione di Maria, è il dogma della infallibilità papale, che sono relativamente nuovi e che non sono affermati nelle scritture, insieme a tanti altri, e insieme a tanti altri insegnamenti e pratiche che sono addirittura contraddetti dalla scrittura. Dicono che si poggiano sulla tradizione perché è stato il modo in cui la Chiesa ha interpretato la Scrittura. Ma tutto questo è assolutamente privo di significato. E comprendete, fratelli, non può dare nessuna certezza. Noi possiamo avere la certezza nel nostro cuore soltanto se ci poggiamo sulla ferma roccia e della Scrittura. L'Apostolo Pietro era stato testimone della maestà di Cristo, era stato con Gesù sul monte della Trasfigurazione, e nella sua epistola parlerà di questa sua esperienza. E quando dice che era stato testimone della sua maestà, però lo stesso Apostolo Pietro dice: noi abbiamo udito la voce della magnifica gloria del Padre che testimoniava riguardo al Figlio, ma vi diciamo che dovete attenervi alla parola profetica, alle scritture, che è più ferma, più solida, alla quale farete bene a prestare attenzione come una lampada che splende in un luogo oscuro. In altri termini, Pietro dice: io vi racconto la mia esperienza, io ho sentito la voce di Dio che affermava riguardo al suo Figlio, che a Gesù, che era il suo Figlio diletto nel quale si era compiaciuto, ma per voi vi dico che quello che dovete ascoltare e a cui dovete prestare attenzione è alla parola profetica, che è ben più ferma di qualunque esperienza della quale io stesso sono stato un testimone oculare. Comprendete come lo stesso Apostolo Pietro ci indirizza alle scritture, e l'Apostolo Paolo ci dice che ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a istruire, a correggere, a riprendere, a educare alla giustizia. È la scrittura che ci può dare la certezza, non ci meravigliamo. che se ci troviamo davanti a un cattolico romano e gli diciamo: ma tu hai la certezza che andrai in cielo? Loro non possono rispondere di sì. E a buon diritto, perché la Chiesa Cattolica vieta la possibilità di essere certi della propria salvezza, la bolla come un atto di superbia. Nessuno può essere sicuro della propria salvezza. Anzi, ci sono delle maledizioni nei confronti di coloro che insegnano che si può giungere alla certezza della propria salvezza. Ma per quale ragione? Perché se la salvezza dipende da quello che facciamo noi, ne deriva che nessuno può essere sicuro. Se la salvezza deriva, la salvezza è il risultato di parte dell'opera di Dio e parte dell'opera dell'uomo, nessuno può essere sicuro della propria salvezza. Ma qui Paolo sta dicendo che c'è un modo in cui noi possiamo avere una consolazione eterna, una buona speranza, una consolazione nei cuori, una conferma in ogni opera buona e in ogni buona parola. Come? Rimanendo legati agli insegnamenti apostolici. Abbiamo la scrittura, questa è la dottrina della sola scrittura. Noi qui possiamo trovare la certezza. Ora, come la troviamo questa certezza? Bene, mediante l'ubbidienza. Ho detto, l'ubbidienza che non ci procura dei meriti, no, l'ubbidienza non ci procura dei meriti, perché l'unico merito che noi possiamo avere dinanzi a Dio è il merito di Cristo. Fratelli, poco prima dell'inizio del culto stavamo considerando e quando ci siamo conosciuti con molti di voi, eravamo molto più giovani. Ci pensate che il 2018 è il 20° anniversario della fondazione della nostra Chiesa? Cioè, noi abbiamo cominciato a riunirci come Chiesa riformata 20 anni fa. Ma io sono arrivato a Caltanissetta nel 1994, la fine del 1994. Quindi con molti di voi, una buona parte, ci conosciamo da 24 anni. Eravate tutti più giovani, voi, eppure io. Stiamo invecchiando. Persone che, diciamo, ognuno di noi ha le proprie, ma stiamo invecchiando. E guardandovi in faccia e guardandomi allo specchio mi rendo conto che davvero come passa velocemente il tempo. Ci avviciniamo sempre di più al giorno in cui incontreremo il nostro Dio. E nel giorno in cui ci incontreremo, quali meriti presenteremo al Signore? Fratelli, io penso che l'unico merito che reclamerò davanti al Signore sarà quello di Cristo. Perché è l'opera di Cristo che mi ha procurato il merito per essere salvato. Non c'è la nostra ubbidienza non procura alcun merito, eppure è necessaria, è necessaria. Che genere di ubbidienza è? Beh, in questi giorni sto rileggendo Francis Schaeffer, che parla e spiega credo chiaro, molto bene, qual è il genere di ubbidienza dei cristiani. Prende davanti l'esempio di Maria. Maria, la Vergine di Israele, quando si presenta dinanzi a lei l'angelo Gabriele e le fa l'annuncio che sarebbe stata fecondata dallo Spirito Santo per produrre il frutto della salvezza, cioè Gesù. Vi ricordate che l'angelo va da lei con questo annuncio? Era un annuncio, Dio l'avrebbe fatto. Ora, Dio aveva in mente qualcosa. Maria si sarebbe potuta opporre alla volontà di Dio. È un annuncio, non è che la mette davanti a una scelta, però guardate come risponde Maria. Maria dice: mi sia fatto secondo la tua parola. Non è che Maria stava dando l'assenso, o come dire, il permesso a Dio di compiere l'opera della salvezza, dandole di concepire il figlio di Dio, ma Maria si stava donando a colui che la chiamava a questa grande responsabilità. E in un certo senso è esattamente questa la nostra ubbidienza. Dio ci richiede e Dio ci chiama a ubbidire, e noi cosa possiamo fare? Possiamo semplicemente dare noi stessi, dare le nostre membra, il nostro corpo, la nostra vita come strumenti per compiere la giustizia a Dio. Dobbiamo dire: mi sia fatto secondo la tua parola, oh Signore. Sei tu che hai stabilito ogni cosa, sei tu che hai detto quello che io devo fare, io do me stesso affinché io possa fare ciò che tu hai stabilito. È una passività attiva, così la chiama Francis Schaeffer, è una passività attiva che è necessaria, perché la fede senza le opere è morta. Ora, l'ubbidienza favorisce la nostra certezza. Dio ci fa conoscere la sua volontà affinché noi siamo sostenuti dal suo spirito, mettiamo dal canto nostro ogni impegno, compiendo il nostro dovere, noi siamo accertati della nostra appartenenza a Cristo. Probabilmente l'epistola che più di tutte le altre ci insegna la dottrina cristiana della certezza è la prima lettera di Giovanni. Lo potete prendere, per favore, se avete la Bibbia o nei vostri strumenti elettronici, non fa niente, ma seguitemi in quello che sto dicendo. In prima Giovanni al capitolo 2, il versetto 3 dice così, ascoltate: da questo sappiamo che lo abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. E poi c'è un altro versetto, il versetto 29, sempre dello stesso capitolo, dice così: se sapete che egli è giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da lui. E ancora il versetto 9 del capitolo 3 della stessa epistola: chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare, perché è nato da Dio. Questi versetti ci accertano per mezzo di semplici sillogismi. Che cos'è? È un ragionamento consecutivo. Il ragionamento è questo: chi conosce Dio osserva i suoi comandamenti. Io sto osservando i suoi comandamenti, perciò io conosco Dio. L'ho conosciuto. Questo è il senso. Questi versetti ci sono dati proprio per questa ragione, in modo che possiamo metterci alla prova. Chi conosce Dio osserva i suoi comandamenti. Io non sto osservando i suoi comandamenti. Che cosa ne deriva? Vuol dire che non conosco Dio. Comprendete come la ubbidienza, per quale ragione dicevo che l'ubbidienza ai comandamenti di Dio ci dà certezza della nostra appartenenza al Signore. Lo potete fare con tanti versetti della prima lettera a Giovanni, e quindi comprendiamo che questo, l'ubbidienza ai comandamenti di Dio, la certezza deriva nella fermezza e nella ubbidienza ai comandamenti di Dio. Ce n'è un'altra cosa che devo dirvi: la certezza deriva dalla fiducia che Dio stesso ci rende capaci di ubbidire. Lo ripeto? Quindi noi possiamo essere accertati se ubbidiamo ai comandamenti di Dio e se rimaniamo saldi nella rivelazione di Dio. Possiamo essere certi della nostra condizione dinanzi a Dio se abbiamo la fiducia che è Dio che ci rende capaci di ubbidire. Guardate cosa dice questo testo che stiamo studiando: state saldi ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi con la parola, ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi. A parte il fatto che qui sembra che ci sia un errore di grammatica, no? Perché qui i soggetti sono due, Dio Padre e Gesù Cristo. Però poi il verbo è declinato, coniugato a una persona sola, vi consoli e vi confermi. Ma si rivolge al Padre, si rivolge al Figlio, non può rivolgersi ad entrambi, perché c'è un singolare. Ora, nella Bibbia ci sono alcuni di questi che potrebbero sembrare degli errori di grammatica. Anche nella prima Tessalonicesi, al capitolo 3, il versetto 11, c'è la stessa cosa, però per notarlo dobbiamo leggere il greco, perché in italiano i traduttori hanno corretto questo errore di grammatica, diciamo. Ora Dio stesso, nostro Padre, e il nostro Signore Gesù Cristo ci appianino la via per venire da voi. In greco dice, ora Dio stesso, nostro Padre, e il nostro Signore Gesù Cristo ci appiani la via per venire da voi. È un errore di grammatica? Non lo è. Nel pensiero dell'Apostolo Paolo e nell'intenzione dello Spirito Santo c'è da sottolineare anzitutto la comunione di intenti del Padre e del Figlio, ma poi anche l'unità, la condivisione della stessa natura. Dio Padre e Dio Figlio, sebbene possono essere distinti, ma in realtà sono uno stesso Dio. Due persone distinte, ma uno stesso Dio. E quindi qui, come altrove, in altri casi, sebbene c'è una pluralità di persone, si può declinare al singolare. È un concetto importante che è bene che teniamo presente. Però la questione che ci riguarda qui da vicino è che Paolo sta scrivendo: il Signore nostro Gesù Cristo, Dio nostro Padre, che ci ha chiamati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna, consoli i vostri cuori, confermi ciascuno di voi. Che vuol dire? Vuol dire, fratelli, che chi può avere la certezza di appartenere al Signore è soltanto colui che si trova in un punto particolare dove si incrociano due strade, la strada della necessità e la strada dell'impossibilità. Ve la spiego meglio questa cosa? È necessario che noi ubbidiamo, è necessario che noi facciamo la volontà di Dio. È necessario che noi ci santifichiamo, è necessario che noi viviamo nel ravvedimento, è necessario che noi non pecchiamo, è necessario che noi siamo quello che Dio vuole che noi siamo, da una parte. Dall'altra parte noi non siamo capaci di ubbidire. Per noi è impossibile vivere la vita cristiana. Noi non ne abbiamo le forze. Dove si incrociano queste due strade? La strada della necessità e la strada dell'impossibilità è proprio quello, il punto, quell'angolo, quell'incrocio si chiama il ravvedimento, dove Dio interviene, dove nella nostra disperazione, a causa della nostra incapacità, noi ci gettiamo ai piedi del Signore e diciamo: Signore, abbi pietà di me, non riuscirò mai ad essere quello che tu vuoi che io sia. E lì scopriamo una forza che viene dall'alto, che ci eleva, che ci trasporta e che ci rende capaci e che ci dà la forza di essere quello che noi dobbiamo essere. E nella strada e nell'incrocio tra la impossibilità e la necessità è lì che noi scopriamo la potenza di Dio. Vedete, questa la chiamava Lutero la desperatio fiducialis, è una disperazione fiduciosa. È un po' come, sembra un'antitesi, no? Un po' come vi ho detto poco fa, la passività attiva, ma è il miglior modo di spiegare. Quando noi siamo completamente disperati di noi stessi, che comprendiamo che non c'è niente da prendere di noi, è lì che ci affidiamo completamente al Signore e scopriamo e troviamo in Dio quella forza necessaria. L'Apostolo Paolo altrove, in un'altra epistola, nell'epistola ai Filippesi, dice proprio così: miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente. Guardate questa esortazione all'attività: adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore, impegnatevi. Fate, salvatevi, sta dicendo. Però guardate cosa dice: infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Vedete perché vi parlo di questo incrocio? Voi dovete fare, ma dovete sapere che è Dio che produce in voi questo volere e questo agire. Quindi gettatevi ai suoi piedi, chiedendo a Dio questa volontà che non è in voi, che non è naturale, e troverete questa forza per potervi adoperare al compimento della vostra salvezza. Dio ci rende capaci e noi obbediamo. E osservando la nostra ubbidienza discerniamo l'opera di Dio e così riconosciamo la nostra salvezza. Come facciamo a essere certi di essere tra gli eletti di Dio? È una domanda che non dobbiamo porci in questi termini. Joseph Alain, un autore puritano, l'ha messo in questi termini. Dice: Dio ha amato e chiama tutti quelli che ha amato. Aveva in mente il verso di Romani 8:30 che dice che quelli che Dio ha predestinati li ha anche chiamati, no? E Dio chiama soltanto le sue pecore e nessuno che non sia delle sue pecore può essere attirato a Cristo. Gesù ha detto: se nessuno può venire a me se il Padre non lo attira. Quindi la chiamata, lui diceva, corre parallela con l'eterna elezione di Dio. Cioè Dio che ha eletto chiama tutti quelli che ha scelti. E poi guardate cosa dice Joseph Alain: comincia dal lato sbagliato chi cerca di speculare sulla propria elezione. Cioè chi si domanda: ma io come faccio a sapere se sono un eletto di Dio? Comincia dal lato sbagliato chi cerca di speculare sulla propria elezione. Metta piuttosto alla prova la propria conversione e ogni dubbio sulla propria elezione sparirà. Non statevene inoperosi a speculare, a pensare sulla vostra elezione. Impegnatevi nella ricerca del ravvedimento e della fede. Gridate a Dio chiedendogli la grazia che converte. Deve essere questa la vostra occupazione. Ha ben detto colui che ha affermato: chi non si nutre con il cibo semplice della parola, cioè la dottrina della conversione, finirà strozzato mangiandone le ossa, cioè la dottrina della elezione. Cosa sta dicendo quest'uomo? Ci sta dicendo: volete sapere se appartenete al popolo eletto di Dio? Mettete alla prova la vostra conversione. Come state vivendo? State vivendo nell'umiltà? State ricercando l'ubbidienza? State confessando quotidianamente i vostri peccati? State chiedendo a Dio aiuto per vincere ogni tentazione? E così via. Se state vivendo in tutto questo, se chiedete a Dio, se gridate a Dio per la grazia che vi converte, allora potete derivarne e comprendere che appartenete al numero degli eletti. Questo è il senso. Come possiamo essere certi della nostra salvezza? Bene, dobbiamo vivere nell'ubbidienza, dobbiamo riconoscere che è Dio colui che ci rende capaci. E terza ed ultima cosa, la certezza deriva dall'azione diretta e continua dello Spirito Santo. In questi versetti ci sono delle parole che sono bellissime, le troviamo alla fine. Ora, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre, sono loro quelli che vi possono rendere capaci di ubbidire, Ma ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo è Dio nostro Padre, che ci ha amati, ci ha dato una grazia e una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Che cosa sta dicendo qui l'Apostolo? Sta dicendo che c'è un'opera dello Spirito Santo che è diretta, che è immediata, che è interna nei nostri cuori. Cioè che noi non possiamo avere la certezza soltanto se osserviamo la nostra obbedienza, soltanto se osserviamo la nostra conversione, che è un'opera di Dio, ma che noi possiamo avere la certezza anche in un altro modo, mediante qualcosa che Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo compiono direttamente nei nostri cuori. Guardate, vi voglio fare notare una cosa. L'Apostolo parla di una consolazione eterna e una buona speranza. Pensateci, dove si trova questa consolazione eterna? Nel futuro, no? Dio ci ha dato, ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna. Qualcuno dirà, no, noi abbiamo già la consolazione, sì, però la consolazione eterna non l'abbiamo ancora. Che cos'è la consolazione eterna? La consolazione eterna sarà la vita che vivremo insieme a Dio nel cielo. Dio ci ha dato una buona speranza, sì, questa speranza ce l'ha data, noi l'abbiamo già adesso, però a che cosa si riferisce la nostra speranza? A qualcosa che deve venire, a qualcosa che ancora stiamo salutando da lontano. Abramo aveva una buona speranza, la terra promessa. Quando calcava la terra promessa, diceva: questa terra Dio me la darà. Ma ce l'aveva? No, non ancora. Era una buona speranza. Era una speranza certa, Dio gliel'aveva promessa e gliel'avrebbe data, ma non l'aveva ancora tra le mani. Noi abbiamo una buona speranza, la speranza della perfezione, di un nuovo corpo, della mancanza della sofferenza, della pienezza del godimento di Dio. Sono cose future, ma c'è qualcosa di presente in questo passo? C'è. Consoli i vostri cuori e vi confermi. Vi consoli adesso e vi confermi adesso in ogni opera buona e in ogni parola. La consolazione del cuore è questa confermazione del cuore in ogni opera buona e in ogni buona parola, è qualcosa di cui noi possiamo godere già adesso. Come? Da parte di chi? Dio ce la dà. Dio Padre, Dio Figlio. Come? Donandoci il suo Spirito. Gesù ha detto chiaramente che alla sua dipartita sarebbe venuto chi? Un altro Consolatore. E questo altro Consolatore dove sarebbe stato? Sarebbe stato, l'avremmo trovato chiuso in qualche tabernacolo, in qualche luogo di culto, o magari in una chiesa, in un edificio? No, questo Consolatore sarebbe stato in noi, nel cuore dei credenti, sarà in voi. E l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, dice che lo Spirito Santo attesta insieme al nostro spirito, vuol dire che è un'attestazione interna a noi, è una testimonianza congiunta, è il nostro spirito ed è lo Spirito Santo dentro di noi, in noi, che noi siamo figli di Dio. Addirittura Gesù ha detto che i cristiani avrebbero avuto la capacità di parlare mediante lo Spirito Santo. Vi ricordate quando Gesù parla delle persecuzioni? Disse: voi non vi preoccupate quando sarete portati davanti agli uomini di quello che dovete dire, perché in quel momento vi sarà dato quello che dovrete dire. Lo Spirito Santo parlerà in voi, che vuol dire che voi diventerete la bocca di Dio. Come può parlare lo Spirito Santo attraverso di noi se da qualche parte nel nostro cervello non fa muovere qualcosa, finché la nostra lingua e gli organi della fonazione funzionino in un certo modo? Che cosa voglio dire in tutto questo? Voglio dire che la certezza della nostra elezione, della nostra adozione, della nostra chiamata, della nostra santificazione è qualcosa che deriva dalla nostra obbedienza, certo, l'opera che abbiamo visto compiersi da Dio, ma ancora qualcosa di più, una testimonianza interna, diretta dello Spirito Santo. E qui ho concluso, però devo dire due parole ponendovi delle domande. Quale certezza avete a questo proposito? In quale misura conosci quest'opera dello Spirito Santo? Se dovessi rispondere questa mattina in modo franco, cosa diresti? Sì, posso riconoscere che io ho professato la fede nel Signore. Sì, io posso vedere e osservare ubbidienza ai Suoi comandamenti, ma questo aspetto della testimonianza interiore, dello Spirito che grida Abba Padre, dello Spirito che insieme al mio Spirito dice che io appartengo al Signore, ce l'ho? Sapete perché molte volte noi non abbiamo questa testimonianza? Perché spesse volte questa testimonianza si ottiene nei momenti critici. Io posso affermare che i momenti in cui mi sono sentito più vicino a Dio non sono stati momenti di prosperità e di spensieratezza, sono stati momenti di prova severa, in cui mi sono sentito in pericolo, in cui mi sono sentito odiato, in cui mi sono sentito abbandonato a volte anche dagli uomini. Eppure Dio in quei momenti particolari ci ha fatto sentire la sua voce delicata e potente. E non sarà che forse noi siamo un po' troppo alla ricerca della sicurezza, del nostro benessere? Non sarà forse che noi fuggiamo le situazioni potenzialmente pericolose e quando non siamo in pericolo ci priviamo del senso della vicinanza di Dio? Perché che bisogno abbiamo di essere consolati quando abbiamo tutti i conforti esteriori? Lo Spirito Santo è un consolatore, ma se non abbiamo bisogno di conforto, perché mai Dio dovrebbe consolare quelli che si sentono già consolati? Comprendete per quale ragione la salvezza inizia quando noi disperiamo completamente di noi stessi? E perché il senso del perdono generalmente arriva soltanto quando noi comprendiamo che in noi non c'è niente di buono? Perché Dio è un consolatore. E perché lo Spirito Santo è un consolatore. Impariamo ad ascoltare lo Spirito Santo ogni giorno. Come? Beh, qua dentro Questa è la parola dello Spirito, è qui che lo Spirito parla. Leggiamo la Bibbia e poniamoci all'ascolto. Ci sono molti versetti negli Salmi che dicono: io, Signore, starò in silenzio dinanzi a te. Oppure sta in silenzio dinanzi al Signore. Quanto siamo disposti a stare fermi durante la giornata? Appartiamo del tempo in cui apriamo la Bibbia e poi, dopo aver letto il nostro 1, 2, 5, 10, 20 capitoli, poco importanza ha, lasciamo che la parola di Dio possa scendere, depositarsi nei cuori. E chiediamo a Dio: Signore, aiutami a comprendere, dammi una tua parola. Ho letto, adesso concedimi di ruminare nella tua parola affinché io possa sentire la voce del tuo Spirito che mi parla. Studiamo la parola di Dio, meditiamo la parola di Dio, impariamo a trascorrere dei tempi di preghiera personale, familiare, comunitaria, chiedendo anche specificamente di poter essere strumenti e bocca dello Spirito Santo nel mondo. E facciamoci coraggio per fare ciò che è necessario, perché per essere voce di Dio in questo mondo, cioè esercitare il ministero di profeti, è sempre impopolare, è sempre dolorosissimo. Siamo pronti a pagarne il prezzo? Se vogliamo essere accertati nel nostro cuore, fratelli, probabilmente dobbiamo disporci a metterci nella condizione in cui abbiamo bisogno della consolazione dello Spirito. Se continuiamo a fuggire cercando una sicurezza a tutti i costi, spesse volte ci perdiamo la possibilità di essere consolati da Dio. Allora, quelli che Dio ha amati, che ha scelti, che ha chiamati, che santifica, che dà la fede nella verità, che li adotta, li accerta anche. La grazia della certezza cristiana è un dono speciale che il Signore ci conceda di richiederlo e soprattutto di sperimentarlo. Chiniamo il capo, fratello.